Dicevo che ci togliamo di torno, proviamo oggi tutta la parte sul PNC psicologico. Il motivo è che Lukasiewicz poi abbandona il tema e si butta su altre cose più interessanti che avevamo già accennato le volte scorse. Però lo voglio fare comunque innanzitutto per chiarire le relazioni tra le tre formulazioni. E il secondo motivo è che mi dà occasione di introdurre un tema secondo me interessante che è quello dell'antipsicologismo, anzi del dibattito psicologismo contro antipsicologismo nella storia della logica e anche della filosofia del linguaggio a cavallo tra i 2 secoli, che fondamentalmente nasce in un carteggio, semplifico molto ovviamente, ma il carteggio tra Husserl e Frege alla fine dell'Ottocento, che scaturisce dalla lettura che fa Frege della filosofia dell'aritmetica di Husserl, che è un libro del 1891, e dalla lettura poi che farà Husserl dei primi paper di Frege e dei Grundgesetze o dei Grundlagen, mi dimentico sempre quale viene prima, se c'è qualche freghiano doc che si ricorda meglio. Credo i Grundlagen comunque vengono prima. In ogni caso, il dibattito tra loro due è interessante di per sé, è stato anche pubblicato da qualche parte. So che la Bollati Boringhieri sta ristampando il carteggio tra Frege, Russell, anche Husserl e altri. Però comunque in qualche biblioteca si trova qualche edizione, io l'ho trovata sia a Firenze che a Bologna, ed è interessante di per sé, perché loro si interrogano entrambi su che cos'è la matematica, che cos'è la logica. L'approccio di Husserl è ancora quello attaccato a concetti come quelli di intenzionalità e quindi concetti che hanno a che fare con i processi psichici, mentre Frege è il padre, diciamo, dell'antipsicologismo, sto schematizzando ovviamente. Ma c'è da dire che nessuno prima di Frege aveva così bene argomentato a favore dell'antipsicologismo in logica e in filosofia del linguaggio. Quindi quando si parla di filosofia del linguaggio, per esempio, già in Sinnung Bedeutung, scusate il mio pessimo tedesco, del 92 di Frege, già da lì è chiaro che quando si parla di proposizioni, di fatti, di verità, delle proposizioni di significato, si sta parlando di concetti logici e non psicologici. Diciamo, il veto sull'utilizzo di nozioni psicologiche in logica e in filosofia del linguaggio rimane tuttora molto forte, persino quando nascono branche collaterali o nuove discipline, tipo la semiotica. Oppure persino quando con Fodor, con Marconi e altra gente si ricomincia a parlare di competenza lessicale, competenza del parlante, quindi a introdurre un po' più il soggetto percepiente all'interno di queste riflessioni, rimane comunque, come dire, il distacco da quella che è la tradizione psicologica, almeno in filosofia. E in realtà questa è una cosa delicata perché ci sono vari motivi. Se voi prendete per esempio Lexical Competence di Diego Marconi, che è un testo molto rilevante da quel punto di vista, è importantissimo il confronto che Marconi fa tra la competenza lessicale della macchina, riprende alcune nozioni che vengono anche dagli studi sulle macchine di Turing, e le competenze lessicali del parlante fisico. Però anche quando si mette il parlante fisico e quindi il soggetto nella teoria, come avviene in alcune branche, in alcune sottobranche della semiotica, rimane il fatto che il soggetto è un elemento formale, ok? Né più né meno di come è, azzardo analogie, in teoria dei giochi o in teoria delle decisioni o in teoria nella teoria matematica della comunicazione, che infatti è alla base di alcuni sviluppi della semiotica strutturale, eccetera, eccetera. Per cui il succo è questo, per non allontanarci troppo dal tema. da a cavallo tra 800 e 900, dal carteggio Husserl Frege, che si distacca sempre più da concezioni psicologistiche in logica, possiamo dire che gli ultimi residui ci sono in alcuni scritti di Heidegger. Qualche anno fa Micromega ha pubblicato, per chi fosse interessato, Le dispense del corso di logica che teneva Heidegger, mi pare, a Friburgo, ma potrei sbagliare. E voi vedete, siamo negli anni, a cavallo tra gli anni 30 e i 40, al clou della stretta amicizia, affinità tra Heidegger e partito, e lì è chiaramente, sono gli ultimi scampoli di quello psicologismo, di quell'approccio pseudo-fenomenologico, perché non era la vera fenomenologia quella di Heidegger, eccetera, che si ha con la logica. Quando Lukasiewicz scrive, non sono passati molti anni dagli scritti di Frege, ma è un dato di fatto, dovuto allo sviluppo dell'algebra, della logica e della logica simbolica, che ormai si rifiuta totalmente lo psicologismo in ambito logico. Quindi quello che fa Lukasiewicz adesso è dirci, la volta scorsa, vi ricordate, lui stabilisce che Aristotele ha ragione nel porre in equivalenza il principio logico e il principio ontologico, anche se Aristotele ha torto nel disporli in sinonimia, per non sono lo stesso principio. E oggi tira fuori la formulazione psicologica e fa notare come questa formulazione non c'entri nulla, non solo non è in equivalenza o in sinonimia con le altre due formulazioni, ma poi Lukasiewicz passa proprio a fare una critica serrata del per quale diavolo di motivo ci dovrebbe essere una formulazione psicologica del PNC. Questa dimostrazione, vedremo, fa leva su alcuni concetti intuitivi, un po' paradossalmente forse. Cioè sul fatto che non si può parlare di contraddizione nelle intenzioni. Sappiamo adesso, si diceva anche l'altra volta, che le nostre facoltà mentali non rispettano o non rispettano la regola dell'aggiunzione logica, cioè dalla verità di A e dalla verità di B non deriva la verità di A e B contemporaneamente. E quindi questo semplicemente smentisce chiunque pensi che noi non crediamo in cose contraddittorie. E tra l'altro, se non sbaglio, però probabilmente mi sbaglio, non in questo capitolo, ma in quelli immediatamente successivi, tira anche fuori il discorso degli oggetti contraddittori. Se non lo fa qua, lo farà a breve, e lo dico perché qualcuno di voi, non mi ricordo chi, aveva, mi pare Rolenzo, aveva tirato fuori il tema proprio in chat dopo la scorsa puntata. Allora, basta con i preamboli, andiamo a leggere. Scusate, ogni tanto avrò il fiatone, ma per questioni di salute poi mi passa. Dunque, capitolo terzo. Le relazioni tra il principio ontologico e logico di contraddizione con il principio psicologico di contraddizione. Aristotele non pone il principio psicologico di contraddizione sullo stesso piano dei principi precedenti. Egli considera tacitamente equivalenti i principi ontologico e logico, insistendo che, quali principi ultimi, essi non sono dimostrabili. Egli cerca invece di dimostrare il principio psicologico in base al principio logico e ontologico. Quindi qui c'è già qualcosa di diverso. Innanzitutto non era chiaro in Aristotele la distinzione tra le tre formulazioni, però Lukasiewicz ha proprio filologicamente ragione a porla la distinzione, perché la fa in alcuni passaggi ambigui lo stesso Aristotele, già solo con il fatto che non dimostra le versioni logica e ontologica, e invece quella psicologica la vorrebbe dimostrare sulla base delle altre due, che sono principi ultimi. Lukasiewicz dedicherà un intero capitolo al concetto di principio ultimo e sarà una delle parti più interessanti. Questa dimostrazione si divide in due parti. A. La prima parte la troviamo nella seguente frase: se non è possibile che i contrari sussistano insieme in un identico soggetto, e se un'opinione che è in contraddizione con un'altra è il contrario di questa, è evidente che è impossibile ad un tempo che la stessa persona creda veramente che una stessa cosa esista e anche che non esista. Infatti, chi si ingannasse su questo punto avrebbe ad un tempo opinioni contrarie. In questo brano risulta particolarmente difficile interpretare il passo: e se un'opinione che è in contraddizione con un'altra è il contrario di questa. E qui prendiamo il quadrato delle opposizioni di Aristotele in chat. Dalla logica formale sappiamo che contrarietà e contraddizione sono concetti non solo diversi, ma incompatibili. Chiunque non si ricordasse queste cose, che un pochettino ci si dimentica di fare, se prendete la prima immagine, vedrete benissimo. Allora, i contrari sono sulle due linee parallele e i contraddittori sono in diagonale. E nell'immagine dopo, che è tratta dal Diavolo in cattedra di Odifreddi, ci sono anche come si dispongono i quantificatori, ad esempio. Quindi non tutti gli S sono P, è contrario a nessun S e P, ma è contraddittorio a qualche S e non P. Qui è proprio un discorso di come si usano i quantificatori universale ed esistenziale. Quindi tutti è contraddittorio a nessuno, è contrario a nessuno, ma è contraddittorio a non tutti. Nessuno è contrario a qualcuno e nessuno è contrario a tutti ed è contraddittorio a qualcuno. Scusate, ogni tanto mi incarto anch'io. E come vedete è semplicemente dove appongo il connettivo di negazione. Ok? Nel contraddittorio, ovviamente, io devo mettere il connettivo di negazione davanti al quantificatore e questo in alcuni casi, per esempio, su nessuno c'è scritto per ogni non, ok? Quindi cosa faccio? Sul contraddittorio, sulla diagonale, ci metto un altro non davanti e viene non per ogni non, che chiunque abbia fatto logica, interdefinibilità dei quantificatori, è equivalente all'esistenziale, ok? Quindi questo per dire che il contraddittorio di esiste un x tale che è per ogni x non esiste x tale che è. Ok? Il contraddittorio è che è equivalente anche a non esiste un x tale che, quindi con la negazione davanti. Invece, stesso discorso nelle altre diagonali, è una sottigliezza su cui lo stesso Aristotele si confonde in questo passo, però è importante, perché appunto non. La differenza tra tutti, non tutti, nessuno e qualcuno in formule è molto chiara, perché voi vedete benissimo la differenza tra la negazione messa prima del quantificatore o la negazione messa nel campo di occorrenza del quantificatore, cioè per esempio prima del predicato. Quindi la differenza tra non esiste un x tale che p di x e per ogni x non p di x, ok? Proprio c'è una differenza che non, nel linguaggio di Lukasiewicz non sono sinonimi proprio, ok? In ogni caso, quindi tenendo presente questa distinzione, Lukasiewicz si chiede: ma i concetti di contrarietà e contraddizione sono diversi? E quindi, com'è possibile, torno sul testo, com'è possibile conciliare in questo passo l'opposizione contraria con la contraddizione? Troveremo la chiave per comprenderlo nel brano finale del De Interpretazione, in cui Aristotele si pone la seguente domanda. Qui c'è una nota, ma non è importante. Si deve dire che l'affermazione è contraria alla negazione oppure che un'affermazione è contraria ad un'affermazione? Posti ad esempio i tre giudizi. Callia è giusto, Callia non è giusto, Callia è ingiusto. Forse lo sto pronunciando male. Quale degli ultimi due sarà dunque contrario al primo? In realtà, se le espressioni della voce derivano dagli oggetti della mente, e se nella mente è contraria all'opinione che riferisce una determinazione contraria, sarà allora necessario che le cose stiano allo stesso modo anche a proposito delle affermazioni espresse con la voce. Attenzione a questo passaggio. Se però nella mente non risulta contraria l'opinione che riferisce la determinazione contraria, un'affermazione non potrà certo essere contraria ad un'affermazione. Ma a quest'ultima sarà piuttosto contraria la suddetta negazione. Allora, attenzione perché, come vedete, qui proprio è lo stesso Aristotele che non riesce bene a decidere cosa si intende per contrarietà e contraddizione quando non si parla di semplici proposizioni, ma di proposizioni mentali, mettiamola così, cioè di convinzioni e di intenzioni. E conclude, di conseguenza bisogna considerare quale opinione vera sia contraria ad un'opinione falsa e vedere se debba trattarsi dell'opinione che si esprime nella negazione oppure di quella che sostiene il riferimento alla determinazione contraria. Allora, in questo pezzo, che secondo me è molto importante, Aristotele in pratica dice, per decidere quando una convinzione è contraria a un'altra, una proposizione esprimente una convinzione è contraria a un'altra, dobbiamo chiedercelo intuitivamente e poi vedere se è davvero così anche nell'analisi logica. Lo sto traducendo in termini moderni. E questa è una cosa molto interessante perché è il fulcro del dibattito su psicologismo e antipsicologismo. Perché detta così, se voi traducete in termini moderni e c'è qualche logico che lo fa, si pensi a Williamson, per esempio, qualunque logico sia convinto della natura empirica della logica, crede che bisogna far questo. Cioè, facciamo un bel test statistico su, non lo so, sulla popolazione mondiale, su un campione stratificato e vediamo cosa intende questa ge la gente per negazione e poi ci costruiamo il sistema formale in base a questo. Ecco, sto tirando molto, ma Aristotele sta dicendo quasi una cosa del genere ed è qui che Lukacevич, nel suo pieno essere nel 1912, ha dibattito vinto ormai dall'antipsicologismo, comincia a storcere un po' il naso, ok? Fin qui è tutto chiaro? Spero di sì. Ah, che bello, sto leggendo la chat. La questione dell'opposizione contraria dei giudizi esaminata in questo brano risulta particolarmente ardua ad Aristotele. Secondo lui sono in opposizione contraria specialmente gli attributi che stanno alle estremità opposte della serie degli attributi appartenenti allo stesso genere, ad esempio bianco o nero, buono e cattivo. Se guardate il quadrato delle opposizioni, questa parte qui è comunque coerente con il quadrato di Aristotele, cioè lui dice le contrarie sono le proposizioni sulle due linee parallele, quindi agli estremi dei generi di attributi, ok? Appunto, bianco e nero, buono e cattivo. Il contrario di bianco non è non bianco, quello è il contraddittorio, chiaro? Il contrario di bianco è nero, cioè è ciò che sta sullo spettro opposto della scala dei colori, ok? Quindi questo pezzo qui è assolutamente coerente col quadrato delle opposizioni. Eppure i giudizi non sono attributi, quindi è difficile parlare di opposizione contraria tra giudizi. Volendo evitare questa difficoltà, Aristotele sposta la questione sul terreno psicologico. Ai giudizi espressi con la voce corrispondono nel pensiero le opinioni, che possiamo intendere come attributi della mente in cui esse esistono. Questa lui riporta in nota Maier perché alla fine questa è un'interpretazione di questo studioso qui, perché il passaggio è ambiguo, appunto. Le opinioni, in quanto attributi, possono essere in opposizione contraria. Di conseguenza, anche i giudizi che corrispondono alle opinioni contrarie si possono chiamare contrari. Vedete, tutto questo giochetto che stanno facendo entrambi è dovuto al fatto che non si possono identificare, anche secondo Aristotele, le proposizioni, diciamo pure logiche con le proposizioni esprimenti convinzioni. E quindi Aristotele deve fare un giro per dire, attenzione, se due proposizioni sono contrarie, vuol dire che anche i giudizi espressi da quelle proposizioni dovranno essere contrarie, dove qui le due parole, la parola contrarie, è in realtà appare in due accezioni diverse, in un'accezione più logica. La seconda è un'accezione più psicologica, la prima. Ok, ci siete più o meno? Attraverso una ricca argomentazione, Aristotele cerca di dimostrare che sono contrarie le opinioni cui corrisponde il giudizio affermativo e negativo sullo stesso oggetto. Ad esempio, Callia è giusto, Callia non è giusto. Pertanto, leggiamo nella conclusione. Di conseguenza, se riguarda l'opinione, le cose stanno proprio a questo modo. E se d'altro canto le affermazioni e le negazioni espresse attraverso la voce sono simboli degli oggetti che si presentano nell'anima, evidentemente all'affermazione sarà allora contraria la negazione. Da queste riflessioni risulta che, Alfa, primo passo. Doxa, opinione, significa qui un atto psichico che esiste nel pensiero o nell'anima, a cui nelle parole corrisponde come simbolo un'affermazione oppure una negazione. Quindi opinione corrisponde qui a convinzione, credenza. Questa interpretazione trova una conferma nel seguente passo del De Anima. Non è infatti possibile avere un'opinione su ciò di cui sembra che non si sia convinti. Ok? Attenzione perché qui sta tirando fuori tutta la teoria psicologica di Aristotele, non a caso il passo è del De Anima, che è lo scritto psicologico di Aristotele. Beta, questo qui che non leggerò in greco per non fare figuracce, è una convinzione cui corrisponde nelle parole l'affermazione dell'attributo contrario. In modo simile, doxa et es apophaseos significa una convinzione cui corrisponde nelle parole una negazione. L'espressione che comincia con enantia e che sta nel passo del de-interpretazione, possiamo quindi tradurla sono contrarie le convinzioni cui corrispondono giudizi contraddittori. Allora, ripassiamo perché qui è tosta. Allora, opinione, atto psichico nel pensiero o nell'anima, corrisponde come simbolo un'affermazione oppure una negazione. E quindi un'opinione è appunto una convinzione che può esprimere come giudizio un'affermazione o una negazione. E Aristotele dice affermazione e negazione sono una contraria dell'altra, quindi una opinione che esprimesse entrambe sarebbe un'opinione contraddittoria. Attenzione al passaggio arbitrario da contrario a contraddittorio. Poi, seconda cosa. Eccolo qui, appunto, sono contrarie le convinzioni a cui corrispondono giudizi contraddittori. Ok? Lo so che la confusione è somma, ma è proprio quella che Jukasiewicz vuol far emergere. Cioè, prendendo il quadrato delle opposizioni, quello che sta dicendo Aristotele è che per verificare fondamentalmente se due convinzioni, due credenze, due doxa, due opinioni sono contrarie, bisogna vedere se i giudizi che esse esprimono sono contraddittori. Ok? In un certo senso, però, qui alziamo le mani perché c'è della filologia da fare. Si potrebbe quasi dire che in questi passi, almeno nel De Anima, nel De Interpretazione, che non a caso sono scritti che hanno molto di psicologico, sembra quasi che Aristotele voglia contrapporre la contrarietà come nozione che fa parte della psicologia alla contraddittorietà come nozione che fa parte della logica. Ok? Letta così, il quadrato delle opposizioni sarebbe un mix delle due discipline. Però ovviamente questo è tutto, voi sapete che la storia delle interpretazioni dei test aristotelici è dura, quindi non mi ci metto. E andando avanti, grazie a questa definizione scompare la difficoltà a cui abbiamo accennato sopra, di conciliare l'opposizione contraria e la contraddizione. I giudizi sono contraddittori e le convinzioni corrispondenti sono contrarie. Inoltre appare chiaramente che Aristotele distingue il giudizio dalla convinzione. Attenzione, giudizio, che abbiamo detto nel linguaggio di Jukasiewicz, è la proposizione. Giudizio è una nozione spogliata da ogni psicologismo ed è una nozione logica, ed è quello che fa anche Aristotele. Ed è diverso dalla convinzione. Il giudizio è, possiamo dirla in questi termini, il contenuto della proposizione. Ok? Possiamo ora riformulare il brano esaminato nella metafisica nel modo seguente. Qui traduzione in termini moderni di quello che abbiamo detto finora. Poiché nessun oggetto può possedere nello stesso tempo attributi contrari, PNC ontologico, ok? E poiché se un uomo credesse che una cosa ci sia e insieme che la stessa cosa non ci sia, avrebbe nello stesso tempo due convinzioni contrarie, ovvero due attributi contrari, e qui tutte le definizioni che ha dato prima, allora nessun uomo può credere che una cosa ci sia e credere insieme che la stessa cosa non ci sia. In altre parole, due convinzioni cui corrispondono giudizi contraddittori non possono sussistere nella stessa mente nello stesso tempo. Come vedete benissimo, qui Aristotele ha derivato il PNC psicologico da quello ontologico. Ok, ci siamo? E ora, dove c'è la lettera B, si fa invece l'altro movimento. La seconda parte intende provare l'affermazione che nessun oggetto può possedere attributi contrari nello stesso tempo. Aristotele la deduce dal principio logico di contraddizione. Leggiamo infatti: poiché è impossibile che i contraddittori riferiti a una medesima cosa siano veri insieme, è evidente che neppure i contrari possano sussistere insieme nel medesimo oggetto. Attenzione, qui torna di nuovo a far coincidere contrari e contraddittori. Infatti, uno dei due contrari, oltre che contrario, è anche privazione. Ora, la privazione è negazione in un determinato genere di proprietà della sostanza. Se dunque è impossibile ad un tempo affermare e negare con verità, è anche impossibile che i contrari sussistano insieme. Il passo uno dei due contrari, oltre che contrario, è anche privazione, è un'espressione poco chiara e imprecisa dell'idea secondo cui possedere uno degli attributi contrari comporta la mancanza dell'altro attributo contrario. Ad esempio, se qualcosa è bianco, non è nero e viceversa. E una imprecisione simile la troveremo in una famosa sentenza di Spinoza, Omnis determinatio est negatio. Attenzione, perché qui Jukasiewicz fa notare una cosa. Qual è il problema del trattare i contrari come se fossero contraddittori? Ok? I contrari sono bianco e nero, abbiamo detto, i contraddittori sono bianco e non bianco. Diciamo, anche se facendo questo discorso stiamo comunque assumendo il PNC, che è quello che Jukasiewicz non vorrebbe fare, ma è quello che Aristotele qui fa e lui lo segue, davanti a bianco e non bianco ci pare intuitivamente capiamo che è una violazione del PNC. Su bianco e nero è un po' meno evidente. Attenzione, qua si gioca tutto sulle intuizioni, ovviamente. Questo è il problema del PNC psicologico. Però è una cosa meno evidente e quindi Jukasiewicz la segnala, dice, questo è un modo per dire che possedere attributi contrari comporta la mancanza dell'altro attributo contrario. Però attenzione perché qui c'è sempre il discorso del tempo t, della variabile tempo, che è di fissare il tempo. Nella formulazione del PNC psicologico, il senso è dire che nella stessa mente non possono coesistere due giudizi, due pensieri contrari, ok? Nello stesso tempo. C'è sempre il discorso del tempo, ok? Non è che Aristotele nega il cambio di opinione. Aristotele si esprime più correttamente in un altro luogo. Ogni contrarietà implica che uno dei contrari sia privazione. E questo per chiunque sia interessato a questi temi più delicati, si può vedere benissimo come questa affermazione è una versione antica del problema, del cosiddetto principio di esclusione. Se prendete, forse ce l'abbiamo sul canale Filosofia da qualche parte, il libro di Berto sulle logiche della paraconsistenza, oppure se siete più raffinati, l'Introduction to Paraconsistent Logic di Bremer. E per non andare a prendere testi strani tipo Price e cose del genere. Quindi un manuale di paraconsistenza semplice. Potete vedere che il principio di esclusione è uno dei grandi temi che infetta persino la riflessione dialeteista. Cosa vuol dire principio di esclusione? Vuol dire avere un principio in assenza del PNC che semplicemente mi permette di escludere delle proprietà quando parlo di alcuni attributi, perché alla fine il compito del PNC risulta questo, alla fine della fiera, quando si fanno tutte le analisi del caso e si abbracciano tutte le paraconsistenze di questo mondo, quello che ne risulta dall'analisi che si fa in alcuni testi, tra cui il Bremer, il Russell Beale e il Berto, è che alla fine, se non hai il PNC, ti serve un principio di esclusione. Ecco, il principio di esclusione è una cosa simile a sostituire la nozione di contraddittorio con quella di contrario. E per formalizzarlo sono cazzi, nel senso che, scusate il termine tecnico, nel senso che devi in qualche maniera avere un'ontologia formale ben costruita che riesce a fare delle cose, si fa anche con un po' di meriologia. E lo stesso Berto, insieme a uno studioso finnico di cui non ricordo minimamente il nome e comunque non saprei pronunciarlo, avevano proposto una loro versione con una semantica molto raffinata, e una semantica alla inticca, quindi tipo game theoretic, cose del genere. E comunque, chiunque fosse interessato a queste cose molto strane e raffinate, tornano nel dibattito moderno. Questo per dire anche la modernità del testo. E concludo, ne risulta che se lo stesso oggetto possedesse insieme gli attributi contrari, ne nascerebbe una contraddizione, poiché sarebbero veri insieme due giudizi di cui uno assegna a un oggetto lo stesso attributo, che l'altro giudizio implicitamente gli nega assegnandogli un attributo contrario. Vedete che qui utilizza il PNC logico e non quello ontologico, sempre per giustificare la formulazione psicologica. Luca Sievic traduce per nostro Gaudio, quindi la prova aristotelica del PNC psicologico nel suo insieme risulta essere la seguente. Se due convinzioni cui corrispondono giudizi contraddittori esistessero nello stesso tempo nella medesima mente, questa mente avrebbe nello stesso tempo attributi contrari. Tuttavia, dal principio logico risulta che nessun oggetto può possedere attributi contrari nello stesso tempo. Pertanto, due convinzioni cui corrispondono giudizi contraddittori non possono sussistere nello stesso tempo nella stessa mente. Tradotto così, ha più senso, capite che il giochetto di Aristotele non è poi così peregrino, ok? Comunque adesso ne parliamo. E Aristotele considera dunque il PNC psicologico come una conseguenza di quello logico. Nel ragionamento succitato, il principio logico costituisce il fondamento della regola generale che afferma l'impossibilità della coesistenza di attributi contrari. E poiché il principio logico è equivalente al principio ontologico, l'affermazione che il principio psicologico di contraddizione è parimenti una conseguenza del principio ontologico non sarebbe discorde dalle convinzioni di Aristotele. Quindi vedete che in tre pagine Lukasiewicz ha ricondotto la sua originaria distinzione del PNC in tre formulazioni a quell'unità coerente, si diceva già nella prima lettura che abbiamo fatto, che aveva in testa Aristotele. Ok? Aristotele considera le formulazioni equivalenti perché afferma che sono equivalenti PNC logico e ontologico e da entrambi lo deriva più direttamente da quello logico anche il principio psicologico. Quindi, diciamo l'inesistenza, l'impossibilità, meglio, delle contraddizioni è affermata a livello logico, siccome le proposizioni parlano del mondo. Le contraddizioni non possono esserci neanche nella realtà, e siccome le dobbiamo pensare, non possiamo pensare cose contraddittorie perché avremmo, la nostra mente sarebbe un oggetto che ha due attributi contrari, cioè assegna a un oggetto esterno, mettiamola così, un attributo e il suo contrario, ok? E la sua contraddizione. Ora, quindi questo è il fil rouge che collega le tre formulazioni. Ci siamo tutti su questo? Qualcuno ha da dire qualcosa, osservazioni, bla bla bla, solita richiesta.
Io sì, però siccome il prossimo capitolo contiene le critiche di Lukasiewicz a questa cosa.
Puoi andare avanti. Vabbè, però se hai una cosa da dire, dilla, perché magari o non c'è o la ritroviamo più avanti, insomma, vai pure. Se ti va, ovviamente. Stavo anche guardando se per caso. Allora, qui c'è. Allora, sì, nel capitolo dopo non c'è, mi ero scordato di questo capitolo intermedio, non c'è la critica diretta al PNC psicologico, ma a questa prova che fornisce Aristotele. Quindi andiamo a leggerla magari. Poi se qualcuno ha dubbi, fermatemi sempre. Bisogna ammettere che nel dimostrare il PNC psicologico, Aristotele ragiona con molta cautela. Con ogni evidenza si rende conto che la coesistenza contemporanea nella stessa mente di due convinzioni cui corrispondono giudizi contraddittori non costituisce una contraddizione palese, quello che abbiamo detto finora. Infatti, ogni convinzione è un atto psichico positivo, cioè che pone qualcosa. Di conseguenza, non ci sarebbe mai una contraddizione palese se se qualcuno fosse convinto che qualcosa c'è e nello stesso tempo fosse convinto che la stessa cosa non c'è. Tale contraddizione l'avremmo solo quando nella stessa mente esistesse una convinzione e nello stesso tempo la stessa convinzione non esistesse. Ok? Attenzione perché qui c'è uno shift a una specie di metalinguaggio. Ok? Ci siete? Quindi il problema non è semmai che una persona sia convinta di due cose contraddittorie. La contraddizione sarebbe nel fatto che questa persona ne fosse, insomma, possedesse una convinzione e nello stesso tempo non la possedesse. Ok? È chiaro che per verificare questa cosa, e attenzione quando si studiano questi argomenti qui, PNC e paraconsistenze, capita spesso di imbattersi nei cosiddetti ipermentitori, cioè nel paradosso del mentitore che si ripresenta a più livelli una volta che lo immetti nel sistema eliminando il PNC, si ripresenta il paradosso. Ecco, qui c'è una cosa del genere. In pratica, l'unico modo in questo senso per rilevare l'esistenza di una contraddizione nella mente di qualcuno sarebbe avere una specie di supermente, che così in qualche modo formalizza le convinzioni sulle convinzioni che hanno le stesse persone. E attenzione perché non è una cosa così fantascientifica, perché anche qui roba stracontemporanea. Teoria delle varie teorie delle reti neurali implementate nella dynamic epistemic logic sembrano cose strane, ma in realtà c'è chi prova a fare queste cose, ok? Nel vedere in che senso possono coesistere o meno e a che livello non possono farlo delle contraddizioni in una stessa mente, ok? Dove mente anche qui è più un oggetto formale che altro. Vado avanti, se no faccio come al solito 3.000 digressioni. Aristotele dimostra solamente che due convinzioni cui corrispondono due giudizi contraddittori, qualora coesistessero ad un tempo nella medesima mente, comporterebbero un'opposizione contraria, dunque una contraddizione celata. Esaminiamo ora se questa dimostrazione è corretta. A. Essa si basa sulla premessa che le convinzioni sono delle disposizioni della mente. Accettiamo questa premessa ultrapsicologistica. Se le convinzioni sono delle proprietà, esse possono opporsi come contrarie. Contrarie è un attributo che hanno le stesse proprietà. Acconsentiamo anche a questo. Supponiamo finalmente che le proprietà contrarie si escludano a vicenda. Quali convinzioni sono allora contrarie? Volendo trovarle, occorre ordinare tutte le convinzioni su un dato oggetto secondo una regola e contrassegnare gli estremi di questa sequenza. Attenzione perché qui siamo vicini a una specie di logica a più valore di verità, tra un po' ci arriviamo. Questi ultimi, essendo massimamente diversi, saranno contrari l'uno rispetto all'altro. Secondo la definizione di Aristotele, i contrari sono infatti termini massimamente distanti nel medesimo genere. Se guardate bene, qui succede una cosa strana. Lukasevičius fa confessare al testo di Aristotele che per verificare la contrarietà dei giudizi in una mente abbiamo bisogno di una specie di sequenza di gradi, ok? Dove agli estremi opposti ci sono i due giudizi contrari e in mezzo ci sono le varie sfumature, tipo logica fazzi, ok? Questo è interessante perché Lukasevičius farà confessare, mettiamola così, ad Aristotele questa cosa anche in altri passaggi. Ed è uno degli evidenti problemi, cioè Aristotele è proprio un binario ambivalente convinto, ok? In logica. E quando si infila in molte di queste prove del PNC, di qualunque formulazione, ogni tanto lui stesso gli scappano cose tipo gradi di verità. Questa cosa è un po' meno vera di quest'altra, questa cosa è un po' più falsa di quest'altra. Capite che siamo un po' fuori parametri, ecco, rispetto a quella che è la metafisica ultra rigida e netta che Aristotele voleva presentare in correlazione con la sua logica, ok? E infatti qui dice, Aristotele classifica le convinzioni su un dato oggetto secondo la loro verità e falsità. Poiché la classificazione relativa a un dato attributo viene formata solo quando sussiste qualche differenza di grado, lo stagirita deve ammettere che alcune convinzioni sono più vere delle altre, altre invece sono più false. Leggiamo infatti, riguardo a ogni oggetto è più vera l'opinione che riferisce una determinazione per sé dell'opinione che afferma una determinazione accidentale. Qui c'è una distinzione tra necessario e contingente, no? La potete vedere in chiaroscuro. E quindi un'opinione, cioè una convinzione che esprime un giudizio, è più vera se riferisce un attributo necessario che uno contingente. Riguardo al bene, l'opinione che si esprime nella negazione, il bene non è un bene, risulterà più falsa di quella che riferisce la determinazione contraria, cioè che il bene è un male. Attenzione perché qui lo stesso Aristotele la questione dei gradi la butta sulla distinzione che abbiamo visto finora tra contrario e contraddittorio. Ok? Quindi bene uguale male è un po' meno falsa di bene uguale non bene. In qualche modo, anche qui c'è una sottodeterminazione in realtà dell'ontologia alla logica, perché bene uguale non bene è più falsa dell'altra, perché è una violazione palese del PNC logico. Ok? Quell'altra, per giustificarla, dobbiamo invece, cioè per giustificarne la falsità, dobbiamo tirare fuori una teoria psicologica su cui lo stesso Aristotele si sta incartando in quel momento mentre scrive. Quindi capite che il testo aristotelico è pieno di questi problemi che prima di Lukasiewicz difficilmente, insomma, si facevano notare nei manuali di logica. Queste opinioni portano alla conclusione che l'opposizione per contrarietà sia tra le più vere e le più false convinzioni su un determinato oggetto. Ad esempio, il bene è bene e il bene non è bene. Sono queste le convinzioni a cui corrispondono il giudizio affermativo e il giudizio negativo sul medesimo oggetto. Non è possibile essere d'accordo con un simile ragionamento, dato che non si può ammettere l'esistenza di differenze di grado nel vero e nel falso. Questa frase fa particolarmente ridere, detta da Lukasiewicz, perché è praticamente colui che ha inventato le logiche nei quali si ammettono differenze di grado tra la verità e la falsità. Però, come si era detto nella prima lettura, perché aveva chiesto Fosco, chiedeva se in questo momento storico Lukasiewicz avesse già rifiutato la bivalenza, cioè che una proposizione può essere o vera o falsa, il tertium non dato. Io ho risposto che non l'aveva ancora fatto, ma lo farà in pratica nel decennio successivo, a ridosso degli anni 20. Al di là di questo fun fact, che potrebbe essere gli stato suggerito proprio dalla lettura di Aristotele, cioè lui a un certo punto dice: ma forse è il caso di introdurre questi gradi di verità, magari servono. C'è da dire che però qui lui giustamente sta seguendo il testo di Aristotele e sulla base della logica aristotelica e della teoria del sillogismo è questo tirar fuori i gradi di verità e rifiutare quasi rifiutare il tertium non datur, anche se non così esplicitamente, ma lo sta facendo, è un problema. Qualcuno di voi potrebbe dire: sì, ma il tertium non datur è comunque un principio logico e Aristotele sta parlando di convinzioni. Già, ma è lui che ci vuole convincere che c'è una correlazione tra le convinzioni e le proposizioni, altrimenti non si butterebbe in questa dimostrazione che tenta di far vedere che il principio psicologico deriva da quello logico. Ok? Ci siamo tutti su questo, no? Quindi, almeno localmente, concentrandosi su Aristotele, Lukasiewicz dice questa cosa. Cioè dice: questo ragionamento è insostenibile. Semmai si potesse parlare di verità delle convinzioni, quella vera sarebbe corrispondente a un giudizio vero. Tale giudizio affermativo è vero se attribuisce a un oggetto un attributo che questo oggetto possiede, indipendentemente dal fatto che quell'attributo sia essenziale oppure accidentale, o che sia possibile o che sia posseduto dall'oggetto in modo duraturo o temporaneo. Qui, altra cosa simpatica per il tizio che sarà tra i primi a studiare la logica modale, qui c'è anche un rifiuto un po' della distinzione che aveva appena accennato Aristotele tra proposizioni necessarie e contingenti. Cioè si dice, ragazzi, se una cosa è vera, è vera. È irrilevante che l'attributo che noi stiamo dando all'oggetto sia un attributo che esso ha accidentalmente, che può essere, che ne so, l'essere rosso, ok? Il libro è rosso, questo è un attributo accidentale, però se il libro è davvero rosso, la proposizione, è, il giudizio è vero, quindi c'è poco da fare. E non è che il giudizio che... diciamo, il giudizio che rispecchia un attributo necessario del libro è più vero di quello che ne rispecchia un attributo accidentale, ok? Quindi anche qui Jukasiewicz riporta Aristotele all'aristotelismo, ok? Non conosciamo differenze graduali nelle relazioni di inerenza, cui corrisponderebbero differenze di verità. Volendo ammettere l'esistenza di giudizi più o meno veri, bisognerebbe forse cambiare la definizione di giudizio vero, che lui aveva dato nel primo capitolo. Anche qui, in realtà, la critica di Jukasiewicz è, io direi, calzante. Perché? Perché, ok, pur ammettendo che si potrebbe tirare fuori un discorso sui gradi di verità, le differenze tra gli attributi necessari e contingenti, siamo nel 1912, Jukasiewicz dice, guardate, non abbiamo degli strumenti per fare questa cosa. È molto complicato costruire, soprattutto in quel momento storico, una logica che dovrebbe dirci in qualche modo come funzionano le sfumature tra i valori di verità. E quindi, in assenza, questa è una grande lezione da, proprio da, che uno studente di filosofia, secondo me, dovrebbe apprendere leggendo questo libro. Cioè, a questo punto è una questione anche pragmatica, cioè in assenza di strumenti per poterlo fare, è inutile anche che ci mettiamo a discuterne, ok? Cioè, quando arriveranno gli strumenti formali per fare questa cosa, e Jukasiewicz dedicherà i suoi studi puramente logici, quindi non quelli storici, in parte a realizzare questi sforzi, allora possiamo riparlarne, ok? Però anche qui, appunto, in assenza di strumenti, in questo caso, siccome si parla di logica, per lo più formali, è meglio evitare determinate argomentazioni. Ok? Se dunque non esistono differenze di grado nella verità e nella falsità, non esistono neppure le convinzioni contrarie, ovvero estremamente diverse in relazione alla verità e alla falsità. Per cui l'affermazione di Aristotele, secondo cui le convinzioni a cui corrispondono giudizi contraddittori sono contrarie, non è fondata. Boom! Come si era detto poco fa, quello che sembrava voler fare Aristotele era far specchiare una nozione psicologica di contrarietà in una nozione logica di contraddizione. E Jukasiewicz dice, per fare questo, noi dovremmo avere delle sfumature nei gradi di verità perché le opposizioni contrarie sono ai due estremi della bianco-nero, ok? Della catena di attributi che io posso affibbiare a un oggetto. E quindi le due opposizioni contrarie dovrebbero corrispondere, dice Aristotele, a dei giudizi contraddittori. Però qui Jukasiewicz gli rivolta il ragionamento indietro. Non esistono nei giudizi contraddittori delle differenze di grado, per cui non esistono neanche in quelli contrari, e viceversa, ok? Aristotele ha stabilito una corrispondenza tra due cose, dove in pratica però sono due cose proprio, mi sento di dirla così, ontologicamente differenti proprio per come le pone Aristotele, ok? Lui non parla mai di differenze di grado per quanto riguarda le contraddizioni. Ne parla solo in merito alle affermazioni contrarie, ma nella sua dimostrazione, in questo solo passaggio, perché non ne farà più menzione, in questo solo passaggio in cui vuole dimostrare il PNC psicologico, lui fa corrispondere le due cose. E questo è l'errore, secondo Jukasiewicz. Ok? Ora, B, seconda parte. Vogliamo sottoporre però ad un'accusa più fondamentale il ragionamento del quattordicesimo capitolo del De Interpretazione, in cui Aristotele spiega l'opposizione contraria tra le convinzioni. Vi si può ravvisare, forse per la prima volta nella storia della filosofia, quella confusione tra questioni logiche e psicologiche che oggigiorno è così diffusa. Ripeto, Lukasiewicz parla quando la battaglia antipsicologista è praticamente vinta. Semplifico perché in realtà non è vinta come lo è adesso, sia chiaro, perché ancora c'erano in giro i vari Husserl e Heidegger e allievi. Ma almeno nel campo della logica, di chi si occupava di logica professionalmente, non c'era dibattito. Eppure, e lui riporterà passi anche di libri classici di algebra simbolica, lo Schröder. Alcuni testi di Peirce, ci sono ancora in alcuni testi queste confusioni e attribuisce Lukasiewicz l'origine di queste confusioni proprio al primo testo della storia della logica, cioè l'Organon di Aristotele. L'interpretazione è uno dei libri dell'Organon. Chi non si ricordasse bene le distinzioni tra i libri, se lo andasse a vedere su Wikipedia, ogni tanto mi ingrippo anch'io, ma come potete vedere, la questione del PNC si espande perché lui ne parla anche nella metafisica, ne parla nel De Anima e quindi anche quando si va a leggere roba di ontologia o di psicologia di Aristotele, ritira fuori, riciccia fuori il discorso del PNC per i motivi che abbiamo detto adesso. E per cui questa è proprio una cosa importante. Lukasiewicz dice, attenzione, qua si sta facendo confusione tra logica e psicologia, che è una eresia in quel momento. E lo è anche adesso. E tra l'altro, visto che l'altra volta si paventava la presenza dei Severiniani, ecco, è una delle cose che appartiene, se uno volesse fare un'analisi filologica e storica, da dove vengono certi testi, che sono molto forti anche nella tradizione italiana, e io direi anche sono all'origine, mi azzardo a dire questa, perché è una tesi, per esempio, che aveva Michael Dummett in parte. Sono all'origine anche perfino della distinzione tra tradizione analitica e continentale. La rottura avviene proprio con il dibattito tra psicologisti e antipsicologisti in logica. In certa tradizione continentale permangono i motivi psicologistici, fino ad arrivare a testi veramente deliranti come quelli di Biswanger, e questo è un problema che poi ritroviamo anche in testi italiani, per esempio contemporanei, o in testi francesi contemporanei. Penso alla logica del senso di Deleuze, dove c'è la roba, certo, non voglio mettere tutto nello stesso calderone perché non è giusto, però per far notare che in questo momento storico in cui scrive Lukasiewicz avviene una di queste rotture, ok? E i motivi psicologistici rimarranno evidenti in tutti i testi della tradizione continentale, con alcune ottime, secondo me, delucidazioni. Per esempio, se andate a leggere Verità e Metodo di Gadamer, beh, lì c'è della roba interessante. Gadamer fa in continuazione una confusione atroce tra epistemologia e estetica in alcuni passi. Ma nelle tesi, diciamo, fondamentali del libro, lui recuperando alcuni motivi dello psicologismo, insomma, tira fuori un'interessante teoria dell'interpretazione che ha ancora dei collegamenti con la logica. Ok? Ovviamente questa parte della registrazione tagliatela di modo che nessuno dei miei colleghi sappia che ho questa opinione positiva di Verità e Metodo di Cadame. In ogni caso, andando avanti, ora, dopo che Lukasiewicz dice questo, ritrovo il pezzo, benché Aristotele distingua il giudizio dalla convinzione, non si rende esattamente conto della loro reale natura. Ok, non è capace, attenzione perché qua è proprio vilipendio di cadavere, non è capace di cogliere l'essenza psichica delle convinzioni, il che non dovrebbe restare stupore, dato che sono dei fenomeni estremamente sfuggenti, che nemmeno ai giorni nostri sono sufficientemente studiati sul piano psicologico. Qui sta l'origine dei suoi errori. Anche qui, di nuovo, la psicologia non è abbastanza avanzata per parlare di queste cose, quindi parliamo di logica. Questo è il succo di Lukasiewicz. Volendo risolvere il problema dell'opposizione contraria dei giudizi, cioè la questione logica, Aristotele esamina il problema dell'opposizione contraria delle convinzioni, cioè che è una questione psicologica. In questo modo egli assume tacitamente il presupposto, generalmente errato, secondo cui tra i giudizi si formano le stesse relazioni che si formano tra le convinzioni. In nota, Luca Sevic fa una tirata di orecchi a Maier, questo lettore di Aristotele, che dice questo metodo è ammissibile. Questa errata premessa non gli crea nessun problema. Infatti, non sapendolo analizzare psicologicamente, Aristotele tratta le convinzioni come dei giudizi e del suo ragionamento intenzionalmente psicologico fa un'analisi logica. Direi che qui è definitiva la questione. Allora, detta così sembra un po' dogmatica, non è che proprio Lukasiewicz spiega perché bisogna porre questa distinzione. Il motivo è storico, ho insistito su questa cosa. Veramente, carteggio usser le freghe, ok? Meglio di così non c'è. E Lukasiewicz è alla fine un matematico, è dentro gli sviluppi della logica del suo tempo e quindi è già dentro questo genere di convinzioni, ok? Però il passo che io vorrei sottolineare è quello in cui dice che Aristotele assume il presupposto generalmente errato, quindi può essere anche vero, ma non è generalmente non è vero, secondo cui tra i giudizi si formano le stesse relazioni che si formano tra le convinzioni. Avevamo già detto, non mi ricordo se la volta scorsa o la volta prima, che in Lukasiewicz, per via dell'approccio algebrico alla logica di quel periodo, e l'algebra è un'algebra delle relazioni, almeno stando a Schroeder, a De Morgan, a questi testi qui, che erano praticamente gli unici handbook su questi argomenti, almeno nel 1912. Ma in Lukasiewicz è molto presente questo ragionamento in termini di relazioni, ok? Che peraltro attualmente è abbastanza, adesso magari Wayford magari ha qualcosa da dire, però è egemone anche in matematica, ok? Si ragiona in termini di relazioni, nelle categorie, nei tipi, insomma, nell'algebra che conta, ok? Lukasiewicz è molto dentro questo modo di ragionare, quindi lui dice: se io non so distinguere tra giudizi e convinzioni in maniera netta, ok? Io cosa vado a vedere? Vado a vedere le relazioni che intercorrono tra di loro. Ora, anche qui basta guardare alle prove contemporanee, ok? Cioè, perché io ho bisogno di uno strumento sofisticato come la Dynamic Epistemic Logic, per esempio, per studiare i contesti di credenza e conoscenza condivisa all'interno di gruppi sociali. Il motivo è presto detto, io ne ho bisogno perché tra le convinzioni non sussistono le stesse relazioni che sussistono tra i giudizi nel senso in cui lo intende Lukasiewicz, cioè le proposizioni della logica classica, ok? E questo, ragazzi, è di base. Chiunque abbia seguito un corso di logica 1 sa che c'è un momento del corso in cui, di solito quando si presenta la tavola di verità dell'implicazione, in cui c'è un notevole disagio e imbarazzo, soprattutto quando il professore spiega che da falso implica vero e vero, ok? Questo nella tavola di verità dell'implicazione. Perché c'è un momento di disagio e imbarazzo? Perché l'implicazione logica è uno dei grossi problemi controintuitivi quando si studia logica. E il motivo è che ci sono tutta la studio sui controfattuali, c'è presente Alessia che farà la tesi su queste cose, la creazione delle logiche implicative, la semantica di Stalnaker, vi cito tutta una serie di argomenti, la distinzione tra implicazione e entailment, una cosa fondamentale. Tutto questo genere di studi è dovuto al fatto che un connettivo della logica classica ci sembra controintuitivo e quindi se ne si crea una ulteriore implicazione in altre logiche per fare altre cose. E questo, attenzione, vale anche con connettivi che a noi sembrano intuitivi, perché vale anche con la negazione. Io faccio quantum logic, nella quantum logic si usa una negazione alternativa. Così come non si usa solo quella, si usano in verità due o tre negazioni a seconda dell'orto algebra, ma non ci mettiamo a fare questa cosa. E nelle paraconsistenze pure. E qui c'è un interessantissimo paper di cui, mannaggia, non ricordo il titolo, però vi giuro che poi ve lo metto, di Quine, con la famosa frase cambio di logica, cambio di soggetto, in cui qua indice, guardate che ogni volta che sostituite un connettivo, state proprio cambiando completamente la logica, ok? Non c'è una versione alternativa della negazione. Quando crei una versione alternativa della negazione, la logica che stai usando sta parlando di un'altra roba che non è la negazione. Era l'argomento con cui Quine rifiutava praticamente qualunque cosa che non fosse una logica classica, compresa la logica modale. Ora, tutto questo pippone, so che faccio 3.000 digressioni, ma mi sembra interessante, per dire questo, appunto, per dire che è evidente la discrasia, ok, tra proposizioni che esprimono convinzioni o credenze, per esempio quelle di una logica epistemica, e le proposizioni classiche. Aristotele, ovviamente, ci mancherebbe altro, non aveva ancora gli strumenti per poter fare questa distinzione, ma il punto che fa rilevare Lukasiewicz è che non per secoli, attenzione, ma per millenni, noi abbiamo fondato, anche nella logica matematica di inizio secolo scorso, abbiamo fondato l'intera logica sul PNC senza averlo mai dimostrato, credendo, cioè affidandoci completamente alle dimostrazioni di Aristotele. Come vedete, man mano che andiamo avanti, crolla il castello di carte. Quindi Lukasiewicz non è lì per dirci che il PNC è falso, è lì per dirci, guardate che leggete meglio i testi, ok? Cioè state dando per scontate delle cose che non lo sono. Ogni volta che si vuole dimostrare il PNC, spesso si incappa negli stessi errori di Aristotele, perché non è una di quelle cose che è stata davvero studiata fino in fondo. È stata, se ne è dibattuta a lungo, è stata più che altro assunta, ok? In qualche caso esplicitamente, in qualche caso secondo i detrattori delle paraconsistenze implicitamente, e questo vale in effetti per molte paraconsistenze. Ma in ogni caso, prima di Lukasiewicz e poi per lunghi decenni fino a Priest e a Sodali, in parte anche Intica, prima di questi soggetti qua, nessuno si era riposto di nuovo il problema di un'eventuale giustificazione del PNC. Cioè, come vedete, anche questo, lezione di umiltà epistemologica. La storia della logica inizia con un enorme fraintendimento, la storia della logica moderna, che riguarda proprio, tra le altre cose, il PNC e in parte anche il dibattito sullo psicologismo. Basta leggere Bull, per esempio Le leggi del pensiero, basta leggere Peirce, basta leggere alcuni contemporanei e successori di Frege che ancora non avevano capito bene cosa avesse detto Frege, compreso in parte Carnap, va detto, per esempio in tutti gli scritti sui fondamenti della probabilità, e come vedete, insomma, la stessa logica che dovrebbe essere una disciplina fondamentale e che si avvicina a un'idea di certezza, quantomeno, in realtà nasce con un enorme fraintendimento. E Lukasiewicz cavalca questo fraintendimento fino alla fine del libro, ok? Vado avanti perché sennò perdo il filo, anzi scusate. Ok, alfa, quindi sotto parte della parte B. Aristotele alle convinzioni attribuisce delle relazioni che si formano tra i giudizi. Chiedendosi quale delle convinzioni false, il bene è male e il bene non è bene, è contrario a quella, ben, a quella vera, il bene è bene, egli sottolinea tra l'altro: l'opinione secondo cui il bene è male risulta un'opinione composta, poiché chi la possiede dovrà forse pensare altresì che il bene non è bene. Attenzione, qui lui dice: prima avviene la parte logica, quando ho detto prima la sottodeterminazione di tutto alla logica, no? Cioè, per avere l'opinione che il bene è male, devi prima avere l'opinione che il bene non è bene, cioè non è se stesso. Attenzione che qui ci avviciniamo in territori severiniani. E Lukasiewicz dice: questa proposizione è errata. È vero solo che i giudizi il bene è male e il bene non è bene sono legati l'uno all'altro, giacché il primo giudizio è la ragione del secondo. Non ne consegue comunque che anche le relative convinzioni, se mai qualcuno potesse avere simili convinzioni, siano legate tra di loro. Si può essere convinti che il bene è cattivo senza mai pensare che il bene non è bene. Aristotele traspone illegittimamente la relazione di dipendenza che vale tra i giudizi nel campo dei fenomeni psichici. Anche qui, come prima avevo fatto notare che nei fenomeni psichici o nei fenomeni, chiamiamoli per evitare psicologismo, epistemici, non vale l'aggiunzione, beh, non vale nemmeno la transitività. Questa è una cosa chiarissima, cioè, mi ricordo interi dibattiti anche in facoltà, perché quando ci si chiedeva nelle lezioni di logica un esempio di transitività e lo si faceva con credenze o convinzioni che aveva ognuno di noi, spesso noi credevamo che A implica B, B implica C, ma che A non implica C. Questo lo facciamo quotidianamente, ok? La transitività è una relazione che riguarda la logica, ok? E le convinzioni non sono logica. Questo è veramente, questo insomma è evidente a tutti. Il fallimento di questa analogia tra convinzioni e giudizi è proprio puramente empirico. Cioè noi osserviamo, Lukasiewicz evita di dirlo in questi termini, perché parlare di empiria sarebbe ricadere nello psicologismo, secondo le credenze all'interno di quel dibattito che dicevo prima, ma fondamentalmente lui è questo quello che vuole dire. Lo fa usando un'argomentazione pura, non fa riferimenti alla realtà esterna, ma è implicito nel suo ragionamento che il problema sia questo. Cioè abbiamo evidenza empirica del fatto che le relazioni logiche tra i giudizi non sussistono nelle nostre stesse convinzioni, ok? Attenzione perché anche qui accennavo l'altra volta, dibattito degli antieccezionalisti, ok? L'empirismo in logica, Penelope Maddi, Williamson, eccetera. Beta, aspetta che qui. Oh, attenzione, quello che vi dicevo, ragazzi. Nota 15. Interessante il fatto che lo stesso errore compare anche in alcuni moderni manuali di logica, affetti anch'essi da psicologismo. E lui tira fuori il Hofler e Meinong, cita una sua stessa dissertazione. Questa dissertazione di Lukasiewicz la trovate in un volume dei suoi Selected Papers, forse ce l'ho in PDF e ve lo mando, ed è interessante perché Lukasiewicz cita proprio manuali classici, Schroeder, De Morgan, Boole, Peirce. L'unico non infettato da queste cose è Frege, o almeno Lukasiewicz non lo cita, forse perché lo ignora, dato che non era poi così famoso in realtà. E persino in qualche scritto di Whitehead, che è il coautore dei Principi a Matematica, in qualche scritto tecnico, tipo Universal Algebra, ci sono queste cose. Quindi questo è quello che dicevo io. Lukasiewicz fa notare come questa confusione sia anche nei manuali proprio di logica simbolica, che sono dei manuali di algebra, fondamentalmente. Loro proprio li presentano, gli autori, come dei manuali di algebra. Beta, alle convinzioni attribuisce dei caratteri che, in senso proprio, spettano solo ai giudizi, e cioè i caratteri di verità e di falsità. Anche questo abbiamo già detto. La verità e la falsità non sono precisamente proprietà di cose o fenomeni, ma solo di quelli X, per ora non sappiamo se siano giudizi o convinzioni, i quali significano che qualcosa c'è o non c'è, o più genericamente che un oggetto possiede un certo attributo o meno. Essi sono per di più degli attributi relativi, ovvero spettano agli X a seconda che questi concordino o meno col fatto che un oggetto possieda o non possieda un certo attributo. Questi X sono i giudizi o le convinzioni. Attenzione che qui lui ha, come vedete, ha definito un oggetto, in questo caso questa X, in base a delle sue caratteristiche, senza dirci che cos'è la X. Questo è un modo indiretto di fare definizioni che in logica e anche in matematica si fa molto, ma è veramente strano trovarlo in un testo di filosofia degli anni 10. Quindi questo sono quelle piccole tocchi di stile che vorrei far notare. I giudizi significano che qualcosa c'è o non c'è, che un oggetto possiede un attributo o non lo possiede. I giudizi sono concordanti o discordanti, PNC ontologico, rispetto al fatto che un oggetto possiede o meno un attributo. Essi infatti sono delle sequenze di parole o di altri segni che riproducono questi fatti. Beta, Per questo i giudizi possono essere veri o falsi. Le convinzioni in quanto fenomeni psichici non significano che qualcosa c'è o non c'è. Esse sono delle sensazioni che non si possono definire, ma che bisogna sperimentare, riferimento empirico. Sto ad esempio seduto al tavolo e sto scrivendo. Nella stanza attigua c'è mia madre, questo ci dice che Luca Savic era un mammone, perché aveva già 40 anni. Non la vedo, ma ho la sensazione che mia madre sia lì nella stanza. Sono pronto a dirle qualcosa attraverso la porta socchiusa, oppure alzarmi e andare a trovarla, pensando di poterla vedere seduta sulla poltrona. Questa sensazione è una convinzione della presenza di mia madre nella stanza. Essa però non significa che, virgolette, mia madre sta nella stanza. Questa è una proposizione, ok? Né si può dire che concordi o discordi con quel fatto. Si deve invece dire che è in una relazione intenzionale con questo stato di cose. Attenzione ragazzi, lui non sta dicendo che la proposizione mia madre sta nella stanza non è né vera né falsa. La proposizione, quella tra virgolette, lo è vera o falsa, ma non è la convinzione che mia madre sta nella stanza. Ok? Ogni convinzione riguarda qualcosa, si relaziona a qualcosa, ha un'intenzione. Attenzione, un elemento di questa relazione intenzionale è costituito da un atto di convinzione, l'altro da uno stato di cose reale o immaginario, l'obiettivo di Meinong, in base a cui qualcosa c'è o non c'è è tale o tal altro. In breve, che un oggetto possiede o no un determinato attributo. Se esprimiamo con parole o altri segni questa seconda componente della relazione intenzionale, si forma allora un giudizio che è vero o falso perché riproduce uno stato di cose reale oppure fittizio. Lo capite il passaggio? Cioè, perché la verità e la falsità sono proprietà linguistiche? Perché sono delle specie di proprietà emergenti, ok? Che escono fuori nel momento in cui dalla convinzione io passo alla proposizione e questa proposizione si riferisce a uno stato di cose. E quindi, in base a come funziona questo stato di cose, che non deve violare il PNC ontologico, almeno ancora in questo quadro siamo a questo livello, in base a questo stato di cose, io posso attribuire verità o falsità alla proposizione, ok? È proprio un gap sottile, sottile, perché è difficile indicare con il dito, ok, ostensivamente, dove sia la distinzione tra convinzione e proposizione, ok? Ma voi capite che nel momento stesso in cui io sto parlando, e quindi sto formulando in un linguaggio delle proposizioni, a esse posso attribuire un carattere di verità o di falsità. La convinzione è un concetto troppo sfuggente, non si può identificare con le proposizioni per tutte le cose che ha detto Luka Savic prima, ok? E che hanno delle motivazioni sia puramente logiche che empiriche. E quindi è questo cioè, attenzione ragazzi, perché tutto questo capoverso sembrano cose banali, ma quante volte vengono, non per fare sempre i soliti riferimenti, perché non è vero, cioè in realtà è una cosa proprio che è presente in molta tradizione filosofica, anche analitica. Quante volte viene violato ciò che c'è scritto in questo capoverso? Ok? Ed è un qualcosa che in realtà non appartiene poi alla nostra esperienza diretta, perché noi ci confrontiamo sempre solo con proposizioni, mai con convinzioni. Ok? È qualcosa veramente di etereo. Se c'è qualcosa di metafisico, è questo discorso sulle convinzioni. Ok? Ma il punto è proprio questo. Proprio perché è qualcosa di inafferrabile, è qualcosa quasi noumenico. Oggi sto andando a ruota libera con tutto questo genere di follie, ma proprio perché è qualcosa di inafferrabile, Luka Savic mette il paletto e dice: non è qualcosa che ci riguarda, ok? Io parlo di proposizioni, quindi di quello che si forma in una espressione linguistica, e lì c'è la possibilità di attribuire un valore di verità, ok? Ecco qui, invece la convinzione, ovvero la prima componente della relazione intenzionale, non essendo in quanto fenomeno una riproduzione di nessun fatto, non è in una precisa accezione né vera né falsa. Prevengo qualche obiezione. L'obiezione più evidente è questa: non è vero che la convinzione non è, non rappresenta, non è la riproduzione di un fatto. perché quantomeno dovrebbe essere la riproduzione di un fatto mentale, ok? Ma di nuovo, qui torniamo alla parte vera della dimostrazione di Aristotele, cioè quella secondo cui il PNC ha senso a livello, diciamo, metapsicologico, ok? Cioè, violazione del PNC si ha quando io possiedo una convinzione e nello stesso tempo non la possiedo, ok? E questo è il fatto mentale che viene contraddetto, ok? Ma il contenuto della convinzione, che dovrebbe essere quello poi espresso linguisticamente nella proposizione, non si riferisce davvero a un fatto. Quindi non c'è un modo per verificare se c'è contraddittorietà e quindi di ritorno se la mia convinzione è contraddittoria o meno. Ci siete? È un passaggio delicato, però l'obiezione che si può fare è appunto questa sul fatto mentale, ma quando si va sul fatto mentale siamo a una specie di altro livello del linguaggio, ne abbiamo già parlato in qualche pagina prima. Ok, ci siete? Concludo il capitolo. La continua confusione tra convinzioni e giudizi fa sì che nel campo della psicologia cognitiva si effettuino prevalentemente delle analisi logiche basate su premesse a priori e non sull'esperienza. Eviterò di aprire digressione su questa cosa, che è meglio. A questo tipo di analisi pseudopsicologiche appartengono pure le riflessioni di Aristotele nel capitolo 14 del De Interpretazione, che è un libro logico, ok? È un libro dell'Organon. Queste non possono dunque provare la tesi psicologica secondo la quale le convinzioni cui corrispondono dei giudizi contraddittori sono contrarie. E siccome la stessa tesi costituisce la premessa alla prova aristotelica sul PNC psicologico, allora diventa chiaro che questa prova non è sufficiente. Ok? Spero che qualcuno abbia qualcosa da dire perché io prendo una piccola pausa, anche se mi sa che abbiamo già sforato un bel po'. Decisamente sì. Allora, Pat chiede, scusami Pat, il paper di Quine si intitola I due dogmi dell'empirismo? No, o meglio, allora sì, diciamo che in quel paper ci sono i prodromi di quello che dicevo io, però io mi riferisco in particolare a un paper che forse è diventato un capitolo di Word and Object, che si dovrebbe chiamare proprio Change of Logic, Change of Subject, cioè quello è diciamo, lo slogan, perché Quine era un genio degli slogan. Che è contenuto nel paper e se non sbaglio è anche il titolo dello stesso. Ed è un paper successivo di parecchio, credo, al suo classico testo giovanile sui dogmi dell'empirismo. Nei dogmi dell'empirismo però c'è insomma, la polemica contro la distinzione analitico-sintetico che io ho detto appunto lasciamo perdere, ma è sotterranea anche in quest'ultimo capoverso del capitolo di Lukasiewicz. Comunque mi fermo qui, spero abbiate osservazioni perché comunque anche se non siamo ancora nella parte a mio parere interessante del testo, ma questi pezzi sul PNC psicologico, più li rileggo, più sono, insomma, andavano fatti. Sono stato un po' indeciso se saltarli o meno, però invece no, insomma, spero siate d'accordo che è comunque una cosa interessante. Quindi, se qualcuno ha da dire qualcosa, sono contento.
Io la cosa che volevo dire alla fine del terzo capitolo è che ad Aristotele non gli
L'unico,
avrei
stai
proprio.
parlando, ma non ti sento, perché vedo che si illumina di verde la Propic, ma non sento la tua voce.
Gli altri mi sentono?
Morfema lo sente, io no. Perfetto.
Ora mi senti?
Io non ho mutato nessuno, no.
Provo un attimo a uscire e a rientrare.
Mi sa che lui ha avuto lo stesso problema che ha avuto Eddie Mancho questa prima volta. Bravo, ha fatto bene. Se esce, rientra, forse si risolve. Per esperienza su Discord, ecco, lo sentono
Senti?
tutti tranne me. Porca Eva. Speriamo che adesso rientrando. Ci sei?
Io sono rientrato, non so se adesso mi
No,
senti.
io non lo sento proprio.
Io ti
Cavoli.
sento. Ditegli, non so, di provare
Ho
a
sentito
uscire
tutti,
e
va bene,
rientrare, non so.
benissimo.
Magari
Se qualcuno mi
tenta
può
la gestione.
riportare la domanda di Lunico. Ah, bravo, bravo Wayfond, ottima idea, bravo. Eccomi,
Mi
provate, prova a
senti? Mi
parlare.
senti adesso?
Non ti sento, quindi il problema sono io. Sì. Allora, scusate un attimo, ma tu lo senti? Ah, ok. Aspetta, che aspettate. Purtroppo ogni tanto Discord da questi premi li dà pure a noi quando registriamo il salotto, quindi fai tu. Aspettate che adesso cambio account. Entro da quello di Luna e vediamo. No, si entra. Ok, mi sentite?
Sì. Io
Io ti sento,
ti
tu mi
sento,
senti?
tu. Ok.
Ok,
Io ti sento bene, io sono quella bella ragazza lì. Ecco.
io sento
Io
anche la
sento
mia
anche la mia
voce
voce
rimbombare, quindi non so
rimbombare,
se
quindi non so
forse
se
devi
forse devo
disattivare qualche
disattivare qualche
microfono.
microfono. Eh sì, aspetta. Ah, è certo, sì, aspetta. Ok, sono proprio uscito io così. Ok, ora ti sento, quindi puoi dire quello che volevi dire.
Ok, no, io
Ok,
volevo
no, io volevo
soltanto
soltanto
dire. Però mi
dire.
sento
Però mi
ancora.
sento ancora. Io sono proprio uscito, quindi non. Qualche
Prova.
volta rimbomba, facciamo così che mi tolgo il microfono mentre parli. Vediamo.
Prova. Ok. No, io volevo dire quella cosa che mi era venuta in mente alla fine del terzo capitolo. Cioè, io ad Aristotele non gli avrei concesso proprio una cosa ancora più basilare, cioè il fatto di trattare le convinzioni come delle proprietà dell'oggetto mente. Perché, ok, non è che non si possa fare, però è un'accezione di proprietà talmente larga, cioè cosa vuol dire che una convinzione è una proprietà dell'oggetto mente? Cioè, allora
Cioè,
tanto
allora.
vale dire che, non so, il fatto di essermi alzato stamattina e di aver fatto colazione con una determinata cosa è una proprietà dell'oggetto Luca. Capisco che si
Capisco
possa
che si
fare, però
possa
è una
fare,
cosa,
però è una
cioè,
cosa,
un modo
però è un
talmente
modo talmente
largo
largo.
di usare il
Aspetta,
concetto di proprietà che.
in realtà c'è una sottigliezza, cioè non è tanto le convinzioni sono una proprietà dell'oggetto mente, ma possedere una convinzione è una proprietà dell'oggetto mente. Sì, non è altrettanto problematico per altri versi, però capisci, c'è una leggera differenza. In questo senso, ovviamente, possedere una convinzione, e non possederla, ok, viola in qualche maniera, è qualcosa di contraddittorio, non riguarda il contenuto della convinzione, ok? Riguarda proprio il fatto che, se vogliamo fare proprio i fisicalisti, i riduzionisti, se tu identifichi la convinzione con scusate, psicologi se ci sono, uno stato neuronale preciso, ok? Allora, possedere o meno quello stato neuronale è un attributo che io posso dare all'oggetto mente. Se lo possiedo, non posso non possederlo al tempo T, ok? Questo è più o meno il senso, va bene?
No, ok,
E
adesso
quindi.
è più chiaro.
Sì, il senso è questo, anche se, ripeto, lo stiamo rileggendo, però lo fa anche Lukasiewicz in termini moderni, semplicemente perché se no non si riuscirebbero a capire alcuni passaggi, come avete visto, del De Anima o di altri testi di Aristotele. Ok? Fermo restando che in ogni caso è una delle tante piccole concessioni che lui fa al testo aristotelico e che poi piano piano smonta, mettiamola così, però alla fine lui è interessato ad altro.
Chiaro,
Ok?
chiaro. Invece un'altra
Tutto.
cosa su
Sì.
la questione delle credenze vere o false. Diciamo che, come tu sai, in epistemologia si parla molto, per esempio, di credenza vera giustificata. Quindi, secondo me c'è una sorta di malinteso, perché lui fa notare giustamente che se io credo che mia madre sia nell'altra stanza, questa mia credenza non si riferisce ad un fatto nel mondo, cioè non si riferisce all'oggetto mia madre e al suo essere collegata in un'altra stanza. Però di per sé c'è un senso in cui si può dire che questa credenza, diciamo, non è la credenza ad essere vera o falsa, ma il fatto che io credo che ci sia mia madre nell'altra stanza. Quindi quando si parla di credenze vere o false, io penso che ci si riferisca a questo. Ora, ovviamente con Aristotele lì succede un po' un macello perché la cosa è molto ambigua e quindi ha fatto bene a farlo notare, però solitamente. Da quello che ho visto io si parla di credenze vere o credenze false, però in questo senso qui, che è, diciamo, mi sembra legittimo, mentre invece il discorso che fa lui è un altro che comunque è chiaro. Non so
Allora,
se hai capito.
ni, no, io ho capito bene. Dico ni perché a mio parere, però qui forse bisogna aprire un mezzo dibattito, andare a tirare fuori i testi e cose del genere. E, in realtà, nella definizione di conoscenza che si dà in epistemologia, spesso quella mainstream come credenza vera e giustificata, in realtà. L'accezione di credenza è un po' diversa da quella che intende qui Lukasiewicz quando critica Aristotele, perché quando critica Aristotele lui si riferisce proprio alla credenza come fenomeno psichico, ok? Di solito in epistemologia invece si intende credenza come proposizione, ok? Cioè come, non so come dirlo in modo un po' come l'enunciato protocollare del Circolo di Vienna, non so se avete presente, cioè il fatto che io possa ridurre uno stato psichico a una proposizione in cui dico io credo questa cosa, ok? Una volta che io dico io credo questa cosa, questa diventa una proposizione, non è più uno stato psichico, e io devo vedere se è vera e non mi basta, se è anche giustificata, allora la dichiaro conoscenza, ok? Sia chiaro che questa definizione di conoscenza è ultra problematica, anche se è utile. Ok, mi dispiace che l'unico si debba assentare, ma comunque quando ascolta poi sente la mia obiezione. È utile come definizione, anche se problematica, ma io credo che credenza si intenda in sensi diversi. Almeno ho contezza del fatto che in epistemologia si intenda in un modo più vicino a quello che Lukasiewicz chiama giudizio rispetto allo stato psichico da cui il giudizio dovrebbe partire. Ok? Quindi questa è l'obiezione che mi sento di fare a fare questa analogia. E qualcun altro vuole dire qualcosa? Come vedete, tra l'altro, Morfema sta scrivendo qualcosa. Ovviamente Pat, tu continua a registrare anche perché ho risposto all'unico che è sparito, quindi se no non può riascoltare. Io non ho domande, super interessante la parte sulla storia della logica, ma ora come ora non ho quesiti. Beh sì, comunque vi ricordo, questa parte non è poi così problematica, è interessante vedere in un testo degli anni 10 tutto questo ribollire di istanze strane che appartengono a un dibattito che io credo, non sono un grande fan, come sapete, del fare la storia delle cose invece che studiare le cose. Ma credo che molti dei dibattiti a cavallo tra 800 e 900 vadano ripresi, sia in campo che in realtà anche nel campo della matematica. Spesso ci ritroviamo a discutere con molti colleghi, anche con Fosco, per esempio, su questioni che riguardano problemi che si sono posti, ad esempio, i matematici negli anni 20, 30, 40, sulla natura degli enti della matematica. Ecco. La stessa cosa vale per la filosofia, cioè se si riprendesse ogni tanto quel periodo storico, e già in questo libro è evidente come un testo che appartiene alla scuola polacca di logica, quindi a proprio gente, diciamolo, ancora un po' emarginata dal dibattito europeo, anche perché scrivevano ostinatamente in polacco, prendono l'abitudine di scrivere in tedesco e inglese un po' tardi, e il primo è Tarski. E quindi, nonostante questa emarginazione accademica che avevano loro inizialmente, però, come vedete, ribolle, sono proprio in pieno dibattito, psicologismo, antipsicologismo, credenza, conoscenza, perché io spesso vi ho citato la dynamic epistemic logic o la logica epistemica in generale, perché analizzare i contesti di conoscenza e credenza è un problema davvero fottutamente contemporaneo. Ne abbiamo parlato sul gruppo in riferimento, ad esempio, a ricerche non logiche, le famose che io cito sempre di Quattro Sciocchi e il suo gruppo, e tanti altri che fanno ricerche simili, spesso arrivando a conclusioni differenti. Ebbene, tutto questo gruppo di ricerche, in alcuni casi, penso soprattutto al lavoro che fanno alcuni logici a Helsinki, perché conosco direttamente quel lavoro e quindi mi vengono in mente loro, in alcuni casi vengono implementate queste ricerche all'interno di un contesto di epistemic logic, e voi capite che in un contesto del genere tutte queste distinzioni che fa Jukasiewicz sono già assunte, ok? Per cui qui già in un testo degli anni 10 vediamo il dibattito su credenze e conoscenza. La domanda che ha fatto l'unico prima è attinente nella misura in cui in epistemologia si sono utilizzati questi due concetti in modo differente da come li si utilizzava negli anni di Jukasiewicz, proprio perché prima c'è stata una riflessione che ne ha, insomma, ha assottigliato logicamente questi concetti. Sì, Morfema, sì, è un tema cardine, ripeto, abbandonato, nel senso non ogni tanto riciccia fuori, io mi ricordo dei dibattiti con degli amici bolognesi che fanno, uno fa filosofia della matematica, il dottorato a Milano, un altro sta a Bolzano, fa lo sviluppatore di ontologie, mi ricordo che loro dibattevano con colleghi e io mi divertiva a sentire le loro storie perché riciccava fuori lo psicologismo e logica ogni tanto nel 2000, ventunesimo secolo, per cui come al solito in filosofia ritornano questi temi. Poi magari sarebbe carino, adesso li sento perché non so che fine abbiano fatto, se li dovessi risentire, loro hanno delle cose interessanti da dire su questi temi, magari li facciamo venire qui su Discord. Va bene, sentite, sono le 7:40, quindi io vi abbandono perché sì. Ottimo, grazie Dent, grazie a tutti voi. Non so se l'unico era presente o meno, ma abbiamo registrato tutto. E come al solito, come è successo anche l'altra volta, se poi avete altri dubbi riascoltando, eccetera, eccetera, chiedete tranquillamente sul gruppo di filosofia, ne parliamo in chat molto banalmente. Io mi ricordo che Rolenz aveva detto delle cose interessanti, ma non ricordo se alcune risposte possibili sono contenute in questi capitoli. Dopo mi vado a rileggere le cose che aveva scritto lui. Nel caso, poi ne riparliamo. E per cui un abbraccio a tutti, è stato un piacere. E quando avete pronta la rec, vabbè, fate voi, sistemate voi. Ciao belli, sì, ciao ciao.